Ed eccoci di nuovamente in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi riprenderemo il discorso iniziato qualche settimana fa sulla crisi ambientale che vive l'America Latina, aiutandoci con un atlante pubblicato e preparato dal Dipartimento per l'Ambiente dell'ONU, quindi un atlante che sicuramente non può essere accusato di essere dalla nostra parte, di essere eccessivamente catastrofista o estremista, come spesso ci sentiamo dire quando parliamo di problemi ambientali, ma appunto un atlante che mostra come la situazione dell'America Latina, ma anche del resto del mondo, sia particolarmente critica. Un atlante che è molto utile perché presenta delle foto satellitari a distanza di anni, quindi si possono vedere i cambiamenti che ci sono stati in un certo territorio dopo 30 anni, e si vede appunto a occhio nudo, senza bisogno di troppe parole, come le foreste siano state disboscate, come i ghiacciai si siano ritirati, come dei laghi o il mare sia particolarmente inquinato e così via. Un atlante che voi potete consultare e scaricare da internet. Il link per arrivare a questo atlante si può trovare sul nostro sito internet, che è comitato carlosfonseca.noblogs.org, dove troverete anche presto le registrazioni delle nostre passate trasmissioni, dove appunto parliamo prima del Cile, dell'Argentina e dell'Uruguay, poi del Brasile, della Bolivia e del Paraguay, e oggi appunto parleremo invece di Perù, Ecuador, Colombia e Venezuela. Prima però di iniziare a parlare appunto di questo tema, vediamo quali sono le notizie che questa settimana ci arrivano dall'America Latina. Grande risposta degli abitanti di Bucaramanga, Colombia, alla convocazione a favore dell'acqua e contro lo sfruttamento della miniera d'oro che la Greystar vuole aprire sul paramo di Santurbán, nel dipartimento di Santander. Al corteo tenutosi il 1 marzo hanno partecipato circa 40.000 persone. Abbiamo parlato già qualche settimana fa di questa ipotesi, di questa richiesta di concessione mineraria in Colombia da parte di questa multinazionale canadese che vuole costruire una gigantesca miniera a cielo aperto che verrebbe sfruttata nell'arco di 15 anni e in una zona montuosa dove hanno origine molti fiumi che servono i dipartimenti vicini, e tra questi la città di Bucaramanga, e quindi con tutti i probabili danni di inquinamento, di danneggiamento dell'ecosistema. Infatti si tratta sostanzialmente di un parco naturale, si sta parlando. In Argentina invece giovedì scorso è iniziato il processo per il rapimento dei figli dei desaparecidos, che di cui forse avete già sentito parlare. È uno dei problemi, una delle questioni più calde in Argentina per quanto riguarda l'eredità della dittatura. Appunto i militari che tenevano in prigione i prigionieri politici appunto che si opponevano alla dittatura e che erano militanti comunisti prima del colpo di stato del 76, appunto spesso hanno sottratto a donne che appunto erano incinta oppure sono rimaste incinta dopo stupri da parte di questi militari, hanno sottratto i loro figli e li hanno dati a delle persone strane, a loro amici, o se li sono addirittura presi loro stessi. E all'interno di questo processo sono coinvolti addirittura l'ex dittatore Jorge Videla e l'altro ex dittatore Reinaldo Benito Bignone, oltre a 5 ufficiali e un medico militare. 370 persone sono chiamate a testimoniare contro gli imputati. 2 ex dittatori sono già stati condannati in altri processi per crimini commessi durante la dittatura, che dal 1976 al 1983 fece scomparire circa 30.000 persone. E io direi che a questo punto, visto il ritardo, saltiamo direttamente la pausa musicale, tanto le canzoni sono sostanzialmente le stesse negli ultimi 3 anni, e passiamo direttamente a parlare dei problemi ambientali, della situazione drammatica che vivono i paesi dell'America Latina. Come ho già detto, oggi parleremo di Perù, Ecuador, Colombia e Venezuela, paesi che, a parte il Venezuela, che è solo minimamente toccato dalla cordigliera delle Ande, appunto si trovano in quella zona che è chiamata regione andina. Non sono completamente il loro territorio non è solamente montagnoso, infatti per una buona metà di tutti i loro territori la superficie è coperta dalla foresta amazzonica. Anche le coste hanno un peso particolare. Pensate che più della metà della popolazione di Perù, Ecuador e addirittura il 70% della popolazione del Venezuela vive nell'arco di 100 km dalla costa. La Colombia invece è un po' un caso a parte. La maggior parte delle persone vivono nell'interno, le città maggiori si trovano sulla cordigliera delle Ande, sono appunto Bogotà e Medellin. E la Colombia è anche il terzo paese più popoloso dell'America Latina, dopo i giganti Brasile e Messico, mentre il Perù è il terzo paese più esteso. Quindi comunque si parla di paesi che hanno una certa rilevanza nel panorama complessivo dell'America Latina. E come molti paesi dell'America Latina, ma loro nella fattispecie, perché appunto si trovano, hanno molti territori che sono montagnosi, cioè appunto ci sono le Ande, così come il Cile, sono molto ricchi di minerali. Quindi ancora una volta vediamo il paradosso di quei paesi che sono considerati poveri, sottosviluppati, terzo mondo. Queste sono le parole che sentiamo dire. Poi uno va a vedere le risorse economiche, sia risorse minerarie, sia risorse forestali, risorse ittiche, biodiversità, sono tutte cose che interessano all'economia internazionale, sono tutte cose che vengono monetizzate dall'economia internazionale. E ci si chiede come è possibile che questi paesi così ricchi invece sono poveri, sono abitati da persone molte delle quali non hanno accesso all'istruzione, alla sanità, addirittura con ancora una parte importante della popolazione che non è stata alfabetizzata. Com'è possibile? Sarà perché fanno tantissimi figli? Questa è un po' la scusa che si sente spesso dire: ah, sono poveri perché hanno fatto 10 figli e quindi ci devono pensare prima, noi invece siamo bravi e civilizzati, facciamo 1 o 2 figli e quindi riusciamo ad arrivare alla fine del mese. Ma sappiamo bene che non è così, anzi questi paesi, specialmente i paesi dell'America Latina, sono paesi meno densamente popolati dei paesi europei, ossia la loro superficie, anche la loro capacità di nutrire la popolazione sarebbe superiore alla nostra, perché appunto la Colombia, che è un paese quattro volte l'Italia, è abitato da 45 milioni di persone e l'Italia è invece abitata da 60 milioni di persone. Quindi si vede che nemmeno questo è il problema. Il problema è che da 500 anni l'America Latina viene costantemente depredata dallo Stato spagnolo e da quello portoghese, poi dalle imprese commerciali inglesi, poi da quelle statunitensi e in generale dalle multinazionali internazionali, perché naturalmente ci sono anche molte imprese europee che depredano l'America Latina. Basta ricordare per l'Italia la Telecom e l'Eni, presto a quanto pare le raggiungerà pure la Fiat con degli stabilimenti in Messico. E quindi questo è un discorso importante anche per quanto riguarda la situazione ambientale, perché l'ambiente non è in una situazione drammatica per colpa dello Spirito Santo, ma proprio per l'azione di questo sistema economico che sfrutta le popolazioni e distrugge l'ambiente dove viviamo. E quindi la questione non è tanto di piacere di farsi le passeggiate nei boschi o le nuotate nei laghi puliti. Qua si tratta dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo, si tratta delle cose che mangiamo, che crescono nella terra, nonostante questo spesso si dimentichi, terra che può essere inquinata dai detriti di scarico di una miniera. Quindi non sono questioni da sottovalutare e da lasciare appunto ai sentimentalisti della natura. Sono questioni molto importanti e appunto, dicevo, non sono questioni relative a paesi in una situazione di sottosviluppo, un termine che appunto non è un termine neutro, che lascia pensare che questi paesi si trovano ad un gradino più basso del nostro, sulla scala dell'evoluzione dei paesi rispetto a noi, e che appunto possono ambire ad arrivare al nostro livello. Questo ovviamente non è così, perché il sistema capitalista è un sistema globale che si basa proprio su questa differenza, si basa proprio sul fatto che esiste un centro che ha bisogno di materie prime, che ha bisogno di energia, di prodotti alimentari a basso costo, che ha bisogno di persone che comprano i propri prodotti di massa e che appunto produce invece prodotti a alto contenuto tecnologico e servizi finanziari, commerciali, eccetera, e una periferia che appunto sarebbe proprio questo famoso terzo mondo, che in realtà è terzo mondo solo perché esiste un primo mondo, perché se no, se non ci fosse chi lo sfruttasse, non ci sarebbe, non sarebbe in queste condizioni. Appunto, c'è questa periferia che non fa altro che dipendere dal centro, dovendo svendere il proprio patrimonio minerario, forestale, idrico al centro, che siamo noi, che continuiamo ormai da 500 anni a sfruttare l'America Latina, da un po' meno tempo a sfruttare l'Africa e l'Asia. E per l'appunto il Perù, dal quale riprendiamo questo nostro viaggio per l'America Latina, è un paese ricchissimo di risorse minerarie: oro, ferro, stagno, piombo, alluminio, rame, argento, che costituiscono ben il 61% delle sue esportazioni. Ed era proprio quello che dicevo prima: sono paesi che servono, che reggono la loro economia sulla svendita dei loro prodotti minerari. Dopo il Brasile, il Perù ha la superficie forestale più estesa di tutta l'America Latina, quindi ovviamente quella è un'altra ricchezza, perché il legname lo vediamo tutti i giorni negli oggetti e nelle infrastrutture che utilizziamo abitualmente. Il legname è utilizzato anche soprattutto in altre parti del mondo come combustibile, ma soprattutto il legname, oltre che per sostenere il nostro livello di vita, serve anche e soprattutto a consentire la nostra stessa vita, perché sotto forma di foresta assorbe l'anidride carbonica che produciamo e rilascia ossigeno, come ci hanno insegnato a scuola, e quindi indispensabile per il mantenimento stesso della vita sulla terra. Se si abbattono tutte le foreste, arrivano i problemi ambientali, arriva il riscaldamento climatico, arrivano anche problemi a livello locale più visibili naturalmente per la popolazione che vive nei pressi delle superfici disboscate, perché a noi, come al solito, di quello che succede dall'altra parte del mondo e che abbiamo partecipato a causare, non ce ne può fregare di meno, purtroppo. E appunto abbiamo visto nell'ultima settimana le grandi alluvioni in Bolivia, in Perù, che hanno sommerso interi paesi. Si parla di migliaia di vittime. Perché avviene questo? Perché magari non sempre, però ha sicuramente un grande peso nella maggior parte dei casi. Se si disbosca, se vengono tolte gli alberi dal terreno, il terreno non viene più sorretto quando piove, frana, gli argini dei fiumi non reggono più, i fiumi si ingrossano, l'acqua non viene più assorbita dal terreno perché se lo porta via, e quindi va a allagare le superfici che si trovano nei pressi della zona dell'alluvione o dei fiumi che l'avrebbero dovuta incanalare, e quindi abbatte tutto quello che trova sul suo cammino, specialmente le baracche che purtroppo fanno parte del paesaggio dell'America Latina.
Un 9 de proporción.
E quindi anche il Perù, la sua grande superficie forestale, è messo in pericolo questa volta soprattutto da una deforestazione causata dalle concessioni minerarie e soprattutto di quelle petrolifere. Forse vi ricorderete del massacro di Bagua, di cui abbiamo parlato due anni fa, per l'appunto è stato un episodio del giugno 2008, in cui dei manifestanti, degli indigeni amazzonici peruviani, occupavano una strada della loro provincia contro la nuova legge per le concessioni forestali e petrolifere nel loro territorio, e sono stati repressi brutalmente dalla polizia. Ci sono stati decine di morti, per l'appunto difendevano proprio quello che dovrebbe essere un patrimonio loro, ma anche nostro, per la dipendenza di cui parlavo prima, che abbiamo dalla foresta amazzonica.
Del campesino como una mancha en la historia, campanas de Villayala, porque tocan tan doliente.
E a detta della stessa Banca Mondiale, che possiamo considerare uno degli acerrimi nemici dei popoli del mondo, per appunto utilizzare dei toni un po' retorici, addirittura la Banca Mondiale reputa inadeguati i metodi di smaltimento dei rifiuti tossici utilizzati dalle imprese e dai piccoli minatori, che hanno già causato gravi episodi di filtrazione, drenaggio acido e contaminazione delle falde acquifere, e quindi tutti i problemi connessi a un'attività mineraria selvaggia che scarica i propri detriti nei fiumi, in mare, o li lascia semplicemente lì, che utilizza delle sostanze tossiche per l'ambiente e per l'uomo all'interno del processo di estrazione. Infatti i problemi ambientali provocati dall'attività mineraria sono di molti tipi in Perù come nel mondo. C'è prima di tutto il danno che lo scavo causa alla superficie del terreno, il disboscamento per la costruzione di strade e infrastrutture per arrivare ai giacimenti, per costruire i capannoni o quello che gli serve all'interno dell'area della miniera, l'inquinamento delle acque causato dai metalli, dalle sostanze chimiche usate per il trattamento del minerale grezzo e dalle scorie. Infatti il minerale non viene scavato puro nella miniera, ma bisogna versare sul materiale grezzo scavato delle sostanze chimiche che lo sciolgono e lo separano dalle scorie. Quindi uno c'ha la terra con all'interno il minerale, ci butta sopra questa sostanza tossica, tossica per l'uomo, il minerale si scioglie, il minerale si recupera, e poi che ci facciamo con questi detriti pieni di sostanza tossica? E quasi non si sta parlando di sostanze tossiche che ti fanno venire un raffreddore, ma si tratta di cianuro, mercurio, acido solforico, al quale va aggiunto anche il nitrato prodotto dalla dinamite all'interno della miniera. E queste sostanze, se non vanno smaltite in maniera adeguata per limitare i danni, perché tanto qualche danno lo produrranno sicuramente, ma non vogliamo essere per forza talebani, sappiamo che dipendiamo da certi materiali che vengono scavati in miniera, forse ne dovremmo utilizzare un po' di meno per evitare di fare tutti questi danni, forse dovremmo riciclarli di più. In ogni caso, quando si producono queste sostanze non si può buttarle in mare o nei fiumi come spesso viene fatto, per risparmiare soprattutto in quei paesi appunto periferici, come dicevo prima. Per piacere, non chiamiamoli sottosviluppati, perché è una parola che c'ha un vizio originario, che appunto crede che siamo tutti su una scala, tutti in procinto di raggiungere il progresso. Noi, Europa civile e modernizzata, siamo al modello, gli altri devono fare come noi, se no è tutta colpa loro. No, non è così, loro stanno nella merda perché noi stiamo bene, detto in parole un po' più chiare rispetto alla spiegazione che ho dato prima. Insomma, in questi paesi dove non c'è uno Stato forte, o uno Stato che vuole essere forte, perché quando gli Stati hanno provato a riappropriarsi delle loro risorse, l'abbiamo visto pure negli ultimi anni in America Latina e nel mondo, gli Stati Uniti, gli Stati europei sono sempre intervenuti per rimettere a capo di questi paesi importantissimi per il loro benessere dei governi fantoccio, dei governi che fossero semplicemente asserviti ai loro interessi. E quindi questi governi ovviamente non chiedono, non fanno delle leggi, non ci mandano degli ispettori a controllare come queste imprese stanno trattando le scorie che hanno prodotto, e quindi vengono smaltite in maniera inadeguata.
Il mondo ya perdió la fe, tu no les creas, confía en tu corazón, tu no hagas caso y sigue esa voz que habla desde tu interior.
Altra importante voce dell'economia peruviana è la pesca. Addirittura il Perù è, dopo la Cina, il maggior produttore di pesce del mondo, e l'acciuga peruviana è largamente il pesce più sfruttato del mondo. Nel 2007 ne sono state uccise 7,6 milioni di tonnellate, ma ovviamente anche il pesce è una risorsa, detto in termini economici, non me ne vorranno gli animalisti, è una risorsa che non può essere sfruttata eccessivamente, perché gli deve essere dato il tempo di recuperare, così come anche i terreni, così come ogni specie animale. E ci sono delle risorse, così anche come le foreste, appunto, sono delle risorse rinnovabili, ossia non sono come il petrolio e come il carbone che per formarsi ci mettono milioni di anni, e quindi noi non potremo mai ricreare nell'arco appunto della nostra esistenza sulla terra questi minerali, ma sono comunque delle risorse che necessitano del tempo per ricrearsi. Molte specie che l'uomo ha già estinto nei suoi migliaia di anni di esistenza si sono appunto estinte perché l'uomo l'ha sfruttata troppo. Tra queste probabilmente molti grossi animali che si trovavano in America Latina, che in tutto il continente americano, che quando l'uomo è arrivato in America 11.000 anni fa ha cacciato. Questi non avevano mai visto un uomo, non scappavano, e l'uomo l'ha uccisi tutti. Ma è successo così anche in altri posti dove l'uomo è arrivato, appunto gli animali non erano abituati alla vista dell'uomo e non coglievano il pericolo che invece altri animali abituati in Africa e in Eurasia a convivere per tanto tempo con l'uomo coglievano. Insomma, anche il pesce è una risorsa che si può distruggere, soprattutto se la si sfrutta troppo, e naturalmente si stima che la popolazione ittica del Perù sta venendo sovrasfruttata ben del 30%.
Concepto di dottrina, de sistemas de creencias que no nos unifican, más bien separan y dividen como fronteras, religiones que en nombre de Dios hacen la guerra, que pena que haya sido hasta hoy.
E ora spostiamoci un po' più a nord, dove si trova l'Ecuador, un paese un po' più piccolo del Perù e anche della Colombia, con la quale confina, ma come gli altri paesi di cui parliamo oggi, è un paese esportatore di petrolio. Anche questo estratto spesso a danno dell'ecosistema amazzonico, ecosistema amazzonico che invece quel progetto di cui avevamo parlato qualche mese fa, dell'iniziativa Yasuni di lasciare il petrolio sotto terra in cambio di finanziamenti internazionali, cercava di garantire un ecosistema amazzonico che rende l'Ecuador il paese al mondo con più specie per unità di superficie. E anche l'Ecuador, come il Perù e come la Colombia, il Venezuela, eccetera eccetera, è un paese che dipende dalle esportazioni di pochi prodotti. Tra questi ci sono le banane, il cacao e i gamberi, di cui parleremo più tardi. La deforestazione è stata spaventosa negli ultimi anni: dal 1990 al 2005 ben il 10% delle foreste ecuadoriane è stato abbattuto, questo a causa, oltre che del rilascio di concessioni petrolifere e minerarie, per lo sfruttamento del legname e anche per la promozione dell'insediamento di coloni in aree da disboscare e coltivare. E particolarmente colpiti sono stati i boschi costieri, ridotti al 30% della loro estensione originaria. E assieme ai boschi costieri particolarmente colpite sono state anche i boschi le foreste di mangrovie, che sulla costa occidentale dell'America Latina si concentrano proprio in Ecuador. Mangrovie che sono un insieme di piante che vive in zone periodicamente sommerse dalle maree, quindi che utilizzano l'acqua marina, e che all'interno di questo tipo di foresta vivono specie di pesce, trovano rifugio degli uccelli che appunto vivono solo lì. E queste mangrovie inoltre hanno anche un effetto benefico per l'uomo, visto che proteggono la costa dalle maree, filtrano l'acqua e appunto ospitano una delle specie più vendute dall'Ecuador sul mercato internazionale, che sono appunto i gamberi. Gamberi che però vengono appunto anche qui sfruttate eccessivamente e spesso a danno proprio delle foreste di mangrovie, visto che vengono costruite al posto di queste foreste delle piscine dove i gamberi vengono allevati. Negli ultimi 25 anni la costruzione delle piscine per l'allevamento al posto delle mangrovie ha comportato la distruzione di ben 33 milioni di ettari di questo tipo di foresta. E appunto questo effetto lo potete vedere proprio su una delle foto che riporta L'Atlante, vi ricordo che lo potete, trovate un link dove lo potete scaricare proprio sul nostro sito comitatocarlosfonseca.noblogs.org, e appunto la foto mostra il cambiamento che c'è stato nel Golfo di Guayaquil negli ultimi 30 anni, e si vedono le aree verdi delle foreste di mangrovia sostituite invece da delle macchie blu che appunto sono proprio le piscine dove vengono allevati i gamberi. E arriviamo dunque alla Colombia, paese di cui abbiamo parlato anche in apertura con una notizia che ci arrivava appunto da questo paese sudamericano, la notizia dell'opposizione alla concessione ad un'impresa canadese di una miniera d'oro a cielo aperto in quello che è un parco naturale che garantisce con i propri fiumi l'arrivo dell'acqua in molte città del nord oriente colombiano. La Colombia è appunto un paese ricchissimo di fiumi, molti di questi vanno a buttarsi nel Rio delle Amazzoni, che è, come sapete, il fiume più grande dell'America Latina, e nell'Orinoco, che invece è il terzo fiume più grande dell'America Latina. E sul suo territorio ha anche la conca, tutti i fiumi che appunto si buttano nel Rio Magdalena, che arriva a un flusso di 2000 metri cubi al secondo alla foce, e serve le maggiori città colombiane, quindi un fiume di una portata enorme anch'esso, una ricchezza d'acqua colombiana che è però minacciata dall'inquinamento, e tra le cause principali di questo inquinamento delle acque che poi appunto si vanno a bere le persone, oppure servono a irrigare i campi dove poi vengono prodotti gli alimenti che quelle stesse persone si mangiano, o che vanno appunto a alimentare i bovini che vengono prodotti in grande quantità in Colombia, che non tutta la popolazione si può ovviamente permettere. Tra le cause principali dell'inquinamento idrico, il versamento di acque residuali domestiche e industriali non trattate, l'utilizzo di fertilizzanti e antiparassitari in agricoltura e nell'allevamento, il trasporto fluviale e marittimo, le fumigazioni delle coltivazioni di coca fatte dal governo con lo scopo di distruggerle, ma che finiscono per distruggere tutte le piante vicine, e che spesso non distruggono le piante di coca che hanno sviluppato invece una resistenza a queste sostanze tossiche. Sostanze tossiche che poi vanno a filtrare nel terreno, raggiungono le falde acquifere e vanno a finire nelle sorgenti, nei corsi d'acqua e negli acquedotti, quando ci sono della Colombia. Oltre che di risorse idriche, naturalmente la Colombia è anche ricca di risorse minerarie come il petrolio, l'oro, il carbone, gli smeraldi. E potrei continuare per altri 5 minuti. Prodotti che vengono esportati anche qui, abbiamo appunto visto all'inizio come funziona il rapporto tra i paesi dell'America Latina, dell'Africa, dell'Asia con appunto l'Occidente, anche l'Estremo Oriente ricco, che continua a portarli via queste risorse. Si tratta appunto di prodotti dalle quali dalle quali la Colombia dipende. Tra questi prodotti vi sono anche molti prodotti alimentari come il caffè, come le banane e non ultima la cocaina, che appunto coinvolge molte aree, molte superfici coltivate della Colombia.
Suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol.
Abbiamo visto, parlando del Perù, tutti i danni che porta l'attività estrattiva, che inquina, abbatte la foresta aumentando l'erosione, distruggendo l'ecosistema, che scarica i suoi rifiuti, che utilizza, questo non l'avevamo detto prima, grandi quantità di acqua, ma anche l'industria petrolifera non è meno dannosa, forse è meno intrusiva per quanto riguarda la superficie necessaria all'estrazione, mentre là devi scavare tutto con le miniere, con i pozzi di petrolio, l'area che devi scavare è più circoscritta, ma comunque ci sono dei danni ambientali anche qui consistenti, come il surriscaldamento delle zone prossime ai pozzi a livelli atroci, del tipo della scenetta che puoi cuocere l'uovo sull'automobile, dove viene bruciato il metano che si trova nei giacimenti assieme al petrolio, e questo, la fiamma che vediamo sui pozzi di petrolio, appunto il gas che si trova nei giacimenti di petrolio che loro bruciano, anche se vicino ci stanno dei villaggi, delle case dove vivono delle persone che appunto devono convivere con questo clima torrido, oltre a appunto il già clima caldo della Colombia, che è un paese tropicale. Oltre a questo surriscaldamento, i pozzi di petrolio emettono delle sostanze tossiche come il diossido di zolfo e l'ossido di idrogeno, scaricano il fenolo, che è un'altra sostanza tossica, in acqua, e come appunto ben sappiamo, per quanto riguarda ad esempio il delta del Niger, dove protagonista è la nostra multinazionale del petrolio, l'ENI, grandi perdite di petrolio nei corsi d'acqua. E tra le foto dell'Atlante c'è quella della miniera di carbone del Cerrejón, aperta nel 1986, una delle miniere a cielo aperto più grandi del mondo. Il giacimento ha un'estensione di circa 70.000 ettari e ogni anno la miniera si è allargata in media di 600 ettari, quindi un buco impressionante in mezzo alla foresta, un buco che verrà lasciato o molto sbrigativamente ricoperto quando il minerale sarà esaurito e sarà stato tutto portato in questa parte del mondo.